Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo episodio, possibile che la gravità dei sintomi da Covid-19 sia in qualche modo legata al gruppo sanguigno e che il gruppo sanguigno B sia il più suscettibile agli effetti della malattia? Questo è quello che sembra emergere da un recente studio guidato da Alessandro Stella, professore associato al Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana all'Università di Bari e specialista in genetica medica. Oggi è il 31 marzo 2022. Perfetto, andiamo allora. Buongiorno professor Stella e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito.
Abbiamo incrociato una notizia riguardante il suo studio e ci ha incuriosito. Ci può raccontare come si è svolto e quali dati sono emersi?
Diciamo che il nostro studio è partito dall'osservazione che in realtà era davanti ai miei occhi da un po' di tempo, che i dati sui tassi di mortalità da Covid-19 erano molto diverse tra le diverse nazioni. E quindi per spiegare questa diversità abbiamo deciso con dei colleghi di fisica di applicare delle metodiche di intelligenza artificiale per verificare se alcuni fattori sociosanitari che potevano, come dire, logicamente avere influenza sulla mortalità, quali la densità di popolazione, l'età media dei residenti, la percentuale di popolazione sopra i 75 anni, la percentuale di fumatori o il numero di posti letto per 1000 abitanti, e poi abbiamo deciso di inserire tra questi fattori i gruppi sanguigni AB0 ed RH, perché già diversi lavori avevano preso in considerazione questa associazione, anche se con risultati spesso contrastanti, e poi perché la frequenza dei diversi gruppi sanguigni è un dato noto praticamente in quasi tutti i paesi del mondo, essendo essenziale per le trasfusioni. Quindi abbiamo analizzato i dati della mortalità da Covid in tre diverse fasi della pandemia, a giugno, settembre e dicembre 2020, e abbiamo osservato che mentre nella prima fase della pandemia erano importanti anche altri fattori, quali il tasso di mortalità da malattie cardiovascolari o la prevalenza del diabete, peraltro comorbidità che erano state già associate alla mortalità da Covid, però solo i gruppi sanguigni sono risultati il fattore correlato più importante, fattore correlato alla mortalità da Covid in tutte e tre le fasi della pandemia. Aggiungo peraltro che è un lavoro pubblicato su Nature il mese scorso, che ha coinvolto circa un centinaio di centri in tutto il mondo e circa 8.000 pazienti affetti da Covid-19 in forma critica, ha identificato tra i 12 loci associati in maniera significativamente alla severità della malattia anche il locus AB0. È peraltro possibile che, diciamo, anche qualche altro fattore genico non conosciuto e molto vicino o contiguo al locus genico AB0 abbia un'influenza sulla gravità della malattia da Covid.
Ma quindi la correlazione, se ho capito bene, non è, cioè, il dato che voi avete verificato era raggruppato, per capirci, cioè non avete verificato sintomi e gruppo sanguigno della singola persona, ma mortalità a livello di stato
esattamente,
e distribuzione del gruppo sanguigno all'interno di quello stesso stato.
Esattamente, è proprio così, perché noi abbiamo lavorato su questi dati perché ci sono stati diversi database dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a diversi altri che mettevano a disposizione il numero degli infetti giornalieri, il tasso di infetti in base alla popolazione, il tasso di mortalità nelle diverse, appunto, nazioni del mondo, con aggiornamenti giornalieri. E quindi noi abbiamo incrociato i tassi di mortalità registrati in 75 nazioni e abbiamo verificato appunto queste associazioni.
Quale potrebbe essere il meccanismo? So che non è l'argomento del vostro studio, ma quale potrebbe essere un meccanismo d'azione che spiega il fatto che ci sia una correlazione tra il gruppo sanguigno e la mortalità da Covid?
In realtà bisogna dire che questa associazione è probabilmente dovuta al fatto che quando il virus infetta le nostre cellule e dopo averli infettato ne riesce, si ricopre degli antigeni che sono, come dire, sulla membrana della cellula infettata, e tra questi antigeni ci sono ovviamente quelli del gruppo sanguigno. Da questo punto di vista, quindi, la possibilità di un'infezione tra pazienti che condividono lo stesso gruppo sanguigno è più elevata che non tra pazienti che hanno gruppi sanguigni non compatibili. E questo meccanismo, tra le altre cose, è dipendente anche dalla percentuale di un determinato gruppo sanguigno all'interno di una popolazione, perché lei capisce bene che se in una nazione il gruppo sanguigno prevalente e il gruppo 0 piuttosto che B e i primi pazienti infetti sono di gruppo sanguigno 0, la distribuzione delle infezioni, soprattutto nella fase iniziale, sarà prevalentemente tra questo gruppo sanguigno, mentre invece sarà scoraggiata tra gruppi sanguigni non compatibili.
Solo per chiarire, quindi gli antigeni, quindi il gruppo sanguigno determinato da degli zuccheri che sono anche espressi sulle cellule epiteliali che sono anche infettate da SARS-CoV-2, quindi non è che SARS-CoV-2 deve infettare le cellule del sangue, ma basta che infetti delle cellule epiteliali. Uscendo dalla cellula prende questi antigeni, quindi che determinano il gruppo AB0, e quello che sta suggerendo è che nell'infezione successiva, se ho preso degli antigeni A e sto infettando una persona A, non avrò nessuna reazione immunitaria perché è lo stesso gruppo sanguigno.
Dire che non avrò nessuna reazione immunitaria forse è
all'antigene, diciamo, comunque no.
Però è certamente più probabile che l'infezione passi, molto più probabile che l'infezione passi da gruppo sanguigno A a gruppo sanguigno A che non da gruppo sanguigno A a gruppo sanguigno B, o viceversa, ovviamente.
Ok, e in tutto questo, quindi B essendo il... perché poi dai dati del vostro studio sembra esserci una correlazione soprattutto col gruppo B, se non sbaglio.
Sì, questo è probabilmente legato al fatto che essendo il gruppo sanguigno B, quello meno frequente in diverse tra le nazioni del mondo, quindi è probabile, tra le altre cose, che i soggetti con gruppo sanguigno B, almeno in una prima fase dell'infezione, da un punto di vista proprio probabilistico, siano risultati meno infetti e di conseguenza diciamo si abbia un'idea di, come dire, protezione, che in realtà su tutti i dati adesso non permettono di identificare un gruppo sanguigno più suscettibile o alcuno che possa conferire una certa resistenza, ma è semplicemente dovuto appunto alla diversa distribuzione dei gruppi sanguigni all'interno delle diverse nazioni e in quale gruppo sanguigno nelle diverse nazioni ci sia stato, come dire, le prime infezioni, che ovviamente sono state incoraggiate tra soggetti che condividevano lo stesso gruppo sanguigno con i primi infetti, è scoraggiato ovviamente tra soggetti che avevano invece un gruppo sanguigno non compatibile.
In altri studi però emerge, beh, è vero che la letteratura è in parte contrastante, cioè ci sono molti studi in cui si trova una correlazione positiva o negativa con i gruppi sanguigni, ma ad esempio ci sono studi che parlano della protettività del gruppo 0 o in alcuni casi della maggiore rischio col gruppo A. In questo, cioè, come si possono integrare questi dati,
sì,
in parti divergenti?
Questi studi ovviamente li abbiamo letti anche noi prima, durante la fase di scrittura del nostro lavoro, e in realtà il nostro modello è un modello di diffusione della pandemia, quindi in altre parole prescinde da quale gruppo sanguigno possa conferire un eventuale, come dire, rischio a sviluppare l'infezione prima e la malattia severa dopo. Tra l'altro, questo modello di diffusione di un'epidemia era già stato, come dire, proposto in maniera simile per la diffusione dell'AIDS e quindi del virus HIV, per la diffusione della prima influenza aviaria, la SARS, anche per la diffusione del morbillo, è tra l'altro applicato a diverse infezioni veicolati da virus ricoperti da capside, quindi da un involucro proteico a protezione del materiale genetico, perché appunto questa come dire, particolare distribuzione dei gruppi sanguigni, che è diversa da paese a paese, giustifica ed è stata correlata in queste precedenti epidemie alla dinamica, diciamo così, di diffusione della pandemia, la diversa velocità con cui progredisce nelle diverse nazioni e quindi anche poi al carico di pazienti gravi e quindi anche di decessi da Covid-19 che si è verificata nei diversi paesi. Nelle diverse fasi della pandemia parliamo di tassi di mortalità che potevano andare dal 2% in alcuni paesi fino a oltre il 10% in altri.
E quindi lei citava studi, diceva sull'HIV, sulla SARS, che hanno utilizzato il vostro stesso metodo praticamente?
In realtà non è che abbiano utilizzato i nostri stessi metodi, perché 10 e 20 anni fa le tecniche di intelligenza artificiale non erano così sviluppate come oggi, però era stato basato sulla base di osservazioni empiriche l'ipotesi che i gruppi sanguigni in qualche modo influenzassero la diffusione dell'epidemia. Oggi con questi metodi di intelligenza artificiale, che diciamo sono dei metodi agnostici, cioè prendono tutte le caratteristiche che noi possiamo osservare in un fenomeno complesso quale un'epidemia, ovviamente noi con la nostra logica tra virgolette da scienziati, per cui siamo più portati a posare la nostra attenzione su alcuni fattori, mentre queste metodiche, essendo agnostiche, magari colgono degli aspetti che tendono a ripresentarsi e che sarebbero sfuggiti.
E ad esempio si possono, cioè questo tipo di machine learning, questo tipo di approcci si possono utilizzare per trovare, cioè lo state utilizzando anche per altre patologie, per trovare correlazioni, o pensate in futuro di applicarlo ancora a SARS-CoV-2 per cercare altri fattori che possono essere correlati alla mortalità?
Allora, noi questi metodi di diciamo intelligenza artificiale o di reti neurali li abbiamo già applicati in passato a due altri campi di studio, come l'interpretazione di varianti genetiche responsabili di malattie ereditarie, perché ognuno di noi è portatore di centinaia di varianti innocue che sono responsabili della diversità umana, e spesso quando si fa diagnosi genetica in pazienti affetti da malattie rare bisogna identificare tra le tante varianti quella responsabile di una appunto della patologia osservata nel paziente, e utilizzando delle metodiche simili a queste siamo riusciti a classificare le varianti con una precisione molto migliore rispetto a quella che era disponibile in precedenza. In un'altra malattia della quale ci occupiamo, che è la febbre mediterranea familiare, che causa nei pazienti affetti delle crisi febbrili ricorrenti, abbiamo identificato nel gene responsabile di questa malattia dei segnali di una forte pressione selettiva tuttora in corso. E noi ci siamo chiesti quali potesse essere il motivo di questa pressione selettiva. E siccome i principali cluster di pazienti con questa malattia si sovrapponevano in maniera quasi perfetta ai focolai di peste che erano stati documentati all'epoca della cosiddetta epidemia della Porte Nera, e quindi pensavamo che questo potesse essere un fattore. Qualche mese dopo la pubblicazione di questo lavoro, un gruppo di scienziati ha pubblicato su Nature Immunology, se ricordo bene, degli eleganti esperimenti in vitro in cui si dimostrava che i pazienti con mutazioni responsabili di questa malattia avevano effettivamente una maggiore resistenza alle infezioni da Yersinia pestis a pazienti senza alcun tipo di mutazione, quindi normali. Per cui è probabile che gli attuali pazienti affetti da questa malattia siano in realtà i sopravvissuti all'epidemia di peste che all'epoca, come dire, fece sparire dalla terra quasi un terzo della popolazione residente. Poi sulle tecniche di intelligenza artificiale stanno venendo fuori cose molto molto interessanti. Riconoscono le tecniche di intelligenza artificiale, le cellule di un tumore raro una volta che sia stato fatto un periodo di apprendimento con precisione e concordia superiore a quella di anatomopatologi utilizzati, diciamo così, come controllo. Anche nelle sindromi genetiche, pazienti che hanno la stessa facies, quindi lo stesso aspetto, con sintomi clinici molto molto simili, sono stati riconosciuti con tecniche di intelligenza artificiale molto meglio che da esperti genetisti clinici e addirittura in alcuni casi anche identificando il gene che era responsabile, il gene mutato che era responsabile di quella sindrome. Veramente, l'intelligenza artificiale credo che migliorerà in moltissimi campi la qualità e la precisione della medicina. Si parla tanto di medicina di precisione e io credo che l'intelligenza artificiale darà veramente un grande impulso a questo.
Grazie mille, professor Stella.
Grazie a voi. Io una sola cosa, se mi permettete, volevo aggiungere a commento che come dire, questo modello di diffusione dell'epidemia ci dice ancora una volta come Darwin avesse ragione, cioè che la diversità genetica esistente in una popolazione è una cosa estremamente importante, perché se paradossalmente la popolazione del mondo fosse stata di un unico gruppo sanguigno, io penso che i numeri di questa strage sarebbero stati molto, molto superiori, perché non ci sarebbe stato alcun freno alla diffusione dell'epidemia.
Ci trovate su Twitter come @pazientezeropod, sempre su Twitter siamo @ValeriaCagno e @LorenzoPaletti. Se avete domande ci potete scrivere a info@pazientezero.net oppure inviarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.